Tanto grazie Don Benedetto per l'invito, sono contento di essere qui per condividere con voi questo momento di approfondimento della parola di Dio, che è sempre una ricchezza. Su questo tema, no, che è il discorso ecclesiale, è un tema importante, un tema interessante, perché? Perché parla di noi, parla della nostra Chiesa. Certo, Matteo scrive alla sua comunità, ma questa parola vale anche oggi, vale per noi, è diretta a noi, ci dà tanti spunti allora, no? Di riflessione, spunti per la revisione anche un po', no? Della nostra vita ecclesiale di comunità. Ecco, Don Benedetto il primo giorno ha usato questa immagine così suggestiva, no? Parlando del Vangelo di Matteo come una basilica, no? Con cinque navate. È forse quella centrale è il discorso della montagna, no? Che abbiamo visto ieri. Ecco, il nostro discorso ecclesiale, forse, no? Fra le navate, è quella più spoglia, diciamo, forse meno ordinata, almeno all'apparenza. E diversi esegeti infatti fanno notare come questo capitolo sia risultato così di una raccolta di detti sparsi, no? Realmente pronunciati in momenti diversi, in sedi diverse. E allora il nostro compito però è cercare quello che è il filo che unisce, no, questi diversi detti. Il padre Matteo ieri ci diceva giustamente che ogni discorso ha una sua coerenza, c'è un'intenzionalità dietro ognuno, no, di questi discorsi. E ovviamente a parte il tema che è quello quindi della vita comunitaria, no, credo che possiamo già anticipare, no? Il filo che unisce questi diversi detti è il richiamo all'amore vicendevole. Questo è il pilastro centrale su cui, no, la comunità deve reggersi, deve edificarsi. Questo discorso parla della Chiesa, ma diciamo così, dà come presupposto che cosa sia la Chiesa, non c'è una definizione, no? Che cos'è la Chiesa. Parla delle dinamiche che ci sono all'interno, no, della Chiesa. Se si esclude, ecco, forse, no, ecco, versetto 20, no, che è un po' dare anche il titolo alla relazione di oggi, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono e in mezzo a loro. Ecco, che cos'è la Chiesa allora, no? Forse possiamo prendere questo, no? Una definizione, no? È la comunità, insieme di coloro che sono riuniti nel nome di Gesù, cioè attorno alla sua persona. Bastano due o tre, speriamo di essere di più, no? Però. E questa esperienza della comunione si fonda sulla presenza di Gesù in mezzo alla comunità. Allora, permettetemi, voglio leggere un piccolo testo di così, un autore che forse conoscerete, è un pastore luterano, Dietrich Bonhoeffer, morto in campo di concentramento, che scrive questo piccolo libro, Vita Comune. Lui fa un'esperienza di vita comunitaria con altri suoi confratelli e riassume un po' questa sua esperienza di vita in questo testo. È morto giovane, aveva neanche 40 anni, penso di non esagerare, dicendosi uno dei teologi forse cristiani più importanti del Novecento, ha scritto delle pagine molto molto profondo. Allora lui scrive, ecco, fratelli nel Signore, è l'appellativo che Paolo rivolge alla sua comunità. Solo per mezzo di Gesù Cristo si è fratelli. Sono fratello dell'altro solo per ciò che Gesù Cristo ha fatto per me e in me. L'altro mi è divenuto fratello per ciò che Gesù Cristo ha fatto per lui e in lui. Solo per mezzo di Cristo siamo fratelli. Questo è un fatto di incommensurabile importanza. Il fratello con cui ho a che fare nella comunità non è l'altro che mi si fa incontro nella sua serietà, nella ricerca di fraternità, nella devozione, ma è l'altro che è stato redento da Cristo, che è stato liberato dal peccato e chiamato alla fede e alla vita eterna. La nostra comunione non può motivarsi in base a ciò che un cristiano è in se stesso, alla sua interiorità e devozione. Viceversa, per la nostra fraternità è determinante ciò che si è a partire da Cristo. Perché si abbia la fraternità cristiana, tutto dipende da una sola cosa, che deve essere chiara fin da principio. Primo, la fraternità cristiana non è un ideale, ma una realtà divina. Secondo, la fraternità cristiana è una realtà pneumatica, non della psiche. Questo per dire che la comunità cristiana è una realtà divina, che trova il suo fondamento in Cristo, ascoltando ciò che Cristo ha fatto per noi. No? Perché questo lo dico all'inizio, è importante, no? Perché appunto la Chiesa non si costruisce sul nostro desiderio di stare insieme. Ah, come stiamo bene insieme, ah, come siamo simpatici. Magari non sempre succede, no? Ma si costruisce su un altro fondamento, no? Il fondamento è Cristo, è quello che Cristo ha fatto per noi. Perché se non abbiamo chiaro questo, ecco allora che quelle dinamiche che sono umane, che sono normali, che sono, Bonhoeffer dice, psichiche, Paolo forse direbbe il nostro uomo carnale, no? Cioè questi istinti che noi abbiamo hanno il sopravvento e inquinano le relazioni che ci sono nella comunità. E questo è quello che ci presenta Matteo in questo capitolo, in questo discorso. No? Matteo è molto realista, ci dà un quadro, no? della comunità a cui si rivolge, una comunità evidentemente in cui ci sono delle differenze, lo abbiamo già accennato anche i giorni scorsi, no? Differenze sociali, ci sono benestanti ma ci sono poveri, differenze culturali, ci sono probabilmente persone più preparate, altre più semplici. Ecco, come mettere insieme, no? queste diversità, come costruire la comunità, no? A partire da queste diversità. Perché spesso queste diversità sono fonte appunto di tensione. Ecco allora perché dicevo che questo capitolo parla di noi, no? Perché parla della fatica che anche noi, no, vediamo a volte all'interno delle nostre comunità, no? La fatica di, siamo in tempo di sinodo, no? La fatica di camminare insieme. Parla delle nostre fragilità, delle nostre debolezze, ma parla anche però della bellezza di una comunità che trova in Cristo, no? Il suo fondamento e che vive quei valori che Gesù appunto comunica nel suo Vangelo. Questo discorso così si può strutturare in vari modi, sono diverse le proposte come sempre, no? In maniera più semplice sono alcuni autori che suddividono in due parti, no? La prima parte in cui ci si concentra sul tema dei piccoli e la seconda parte invece in cui domina, diciamo, il tema o l'espressione almeno più frequente, quella dei fratelli. Ecco, a me così sembra più interessante, no? Suddividere il testo sulla base un po' delle varie tematiche che vengono affrontate di volta in volta. E allora propongo questa suddivisione, no? Una prima parte, dai versetti 1 fino ai versetti 10, che possiamo intitolare la vera grandezza, cioè il tema di cui si parla è la grandezza, chi è il grande, il più grande, chi è grande nel Regno dei Cieli. No? I versetti 12 fino a 18 che ci parlano del recupero di colui che sbaglia. Poi entreremo un po' nel dettaglio. Versetti 19 e 20, la preghiera in comune, e l'ultima parte, 21 fino a 35, che ci parlano del perdono incondizionato. Cerchiamo di sottolineare, no, alcuni aspetti, no, di ognuno, no, di queste sezioni del testo. Cominciamo dalla prima. I primi due versetti, ecco, ci danno un po' la chiave di lettura, no, di tutto questo testo, di questa parte. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Notiamo, no, a livello anche formale, questa ripresa, inclusione si chiama tecnicamente, no? Il più grande nel regno dei cieli, l'espressione che si trova nel primo versetto, all'inizio e alla fine del secondo, no? Apre e chiude questa piccola introduzione. E il passo inizia allora con questa indicazione temporale piuttosto vaga, è in quell'ora, no? Di quale ora si parla? Immediatamente prima, alla fine, no, del capitolo 17, c'è l'episodio del pagamento della tassa, quindi il pesce, no, che viene pescato, no, da Pietro, e dentro, no, trova la moneta con cui pagare questa tassa. No? Ecco, allora questo collegamento forse ci suggerisce, no, che anche questo testo, no, è rivolto a Pietro, o se non a Pietro, no, in persona comunque, no, a coloro che hanno autorità, no, all'interno della comunità. E in quell'ora allora si avvicinarono a Gesù i discepoli. Un altro verbo interessante, no? Proselto, un verbo di movimento che esprime quindi l'idea, ecco, di un movimento non ancora compiuto, però, no? E questo ci suggerisce allora un aspetto, no? Che i discepoli sono in cammino dietro a Gesù, ma che ancora non l'hanno raggiunto, sono lontani ancora da quell'identificazione che viene richiesta al discepolo. Il discepolo deve identificarsi col maestro, no? Ecco, ma ancora questa identificazione non si è compiuta, è un discepolato ancora imperfetto, immaturo se vogliamo, no? E questo è ciò che viene rivelato anche a loro, no? Dalla domanda, in effetti, no? Che i discepoli rivolgono a Gesù: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ecco, se confrontiamo il testo di Matteo, ad esempio, no, con quello di Marco, vediamo alcune differenze, no? Innanzitutto nella collocazione. Marco pone, no, questa domanda, no, dei discepoli durante il cammino verso Gerusalemme, immediatamente dopo la seconda predizione da parte di Gesù della sua passione, che crea un contrasto molto forte, no? Gesù sta dicendo: io sto andando a Gerusalemme, mi cattureranno, sarò, no, arrestato, flagellato, ucciso. E i discepoli cosa fanno? Pensano, dice, per strada, che cosa discutevate per strada? Cioè, chi è il più grande? No? Ecco, Matteo forse attenua un po', no, questo contrasto, no? Aggiunge anche, no, chi è il più grande nel regno dei cieli, quindi, cioè, forse ammanta un po' di spiritualità questa domanda, no, dei discepoli, che però credo, no, manifesta alla fine questa stessa dinamica, no, questo stesso impulso che cova, no, dentro il loro cuore, no? Una domanda che rivela forse intanto l'idea di un messianismo trionfante, quindi no, di un messia appunto che è colui che avrà il potere anche, no, di governare, da cui scaturisce anche però, no, la concezione della comunità come luogo in cui è possibile soddisfare le proprie ambizioni, quindi il proprio desiderio di primeggiare, di avere dei titoli onorifici. La tentazione, potremmo dire, del potere, che è una tentazione sempre forte, lo era nel gruppo, no, dei discepoli di Gesù, ma lo è anche oggi, no, per tutti noi. E non parlo soltanto, no, a livello così di chi detiene l'autorità, Papa, vescovi, sacerdoti, no? A volte, certo, c'è anche questo tema del clericalismo, no? Su cui anche Papa Francesco è tornato spesso, no? Ma il discorso è più generale, riguarda tutti i discepoli, perché ognuno di noi ha dentro di sé, no, questa tentazione, questo impulso di dominare sugli altri, di esercitare un potere sugli altri, in maniera più o meno consapevole. Faccio un esempio stupido, se volete, banale, ma per far capire che a volte sono le cose di tutti i giorni, quelle in cui giochiamo, no? Queste dinamiche, no? Qualche anno fa ero nella comunità di Siena, appunto, no? Comunità di noviziato, si faceva ogni settimana la lezione divina con tutti i novizi, c'era un bel gruppo in quell'anno, erano 12, mi pare. Quindi c'era a turno chi presentava e poi la condivisione dopo, no? Ognuno poteva esprimere quello che così aveva riflettuto, no? Quello che la parola gli aveva suscitato. Ecco, allora c'era uno dei novizi, ricordo che ogni volta, nel momento della condivisione, prendeva la parola e parlava per almeno minimo 20-25 minuti. Allora, non è forse anche questo un modo sottile di esercitare un potere sugli altri, per dire che la mia parola è più importante della tua, per dire che il tempo che io occupo è più di quello, no, che è riservato agli altri? Così penso esempi simili o anche più pertinenti ognuno di voi, no, potrà farne, no, all'interno delle nostre comunità parrocchiali, no, delle nostre gruppi in cui ci ritroviamo. Ecco, allora questo istinto, appunto, no, di dominare sugli altri, no? Istinto di agire non per il bene comune, per l'utilità comune, no? Ma appunto per emergere, per sentirsi importanti, per sentirsi forse realizzati. Ecco, allora qual è la risposta di Gesù, no, a questa domanda, no? Ecco, dei discepoli. Possiamo dire che Gesù si colloca qui un po' sulla tradizione profetica, fa un gesto simbolico. Gesù chiamò a sé un bambino, no? E lo pose in mezzo, no? Ecco, già così queste due espressioni sono rivelative, no? Gesù che chiama a sé questo bambino, no? Questo chiamare a sé che indica una predilezione, da parte di Gesù, no? Che sceglie, chiama a sé un bambino. Bambini al tempo di Gesù non avevano nessuna importanza, nessun diritto, erano privi di statuto giuridico. Oggi abbiamo, per fortuna, no? Tante garanzie, no? Anche per quanto riguarda l'infanzia, eccetera. Ma al tempo di Gesù non c'è questa idea dell'infanzia, no? Ecco, un bambino finché non compie, se è maschio, i 12 anni e diventa bar mitzvah, quindi, no, figlio della legge, non conta nulla. Per non parlare delle femmine, contano ancora meno, finché non si sposano e diventano proprietà in qualche maniera del marito, non hanno importanza, no? Ecco, Gesù sceglie, chiama, no, proprio questo bambino e lo mette in mezzo, anche questo, no? Un gesto rivelativo, no? Il posto di questo bambino è il cuore, il centro della comunità. Con questo gesto, in qualche maniera, ecco, Gesù sembra voler dare quasi uno statuto, no, ai suoi discepoli, no? La comunità è quel luogo in cui il piccolo, deve essere posto al centro. Abbiamo parlato, no, i giorni scorsi anche dell'umiltà, no? Ecco, allora le persone, piccole, umili, non sono quelle da emarginare, no? Ecco, da scartare, no? Ecco, Gesù pone, no, queste persone proprio al centro. Il termine che viene utilizzato, no, per indicare il bambino, no, il fanciullo, può indicare anche servo, no? Quindi, ecco, forse un'immagine anche del discepolo, no? Il vero discepolo è colui che si mette, a servizio, che è il servo, no? Il vero servo sappiamo che è Gesù, no? Lui è il modello, no? Allora questo anche abbassamento, no, di Gesù, la sua kenosi, no, la sua incarnazione, il suo farsi uomo, farsi servo, ecco, diventa il modello anche, no, per il discepolo. Occorre un processo di conversione, no, di cambiamento. Se non vi convertirete, non diventerete, no, come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Cosa vuol dire però, no, questo diventare, come bambini, no? Ecco, questa immagine è stata interpretata in maniera diversa, no? Già al tempo dei padri, per esempio, per San Girolamo, il bambino è l'immagine dell'innocenza. Va bene, prendiamolo pure dal punto di vista spirituale, no? Chi conosce un po' i bambini, forse sappiamo, non è che sempre sono così innocenti, no? I bambini sanno essere capricciosi, dispettosi, egoisti, no? Giovanni Crisostomo parla, ecco, del simbolo dell'umiltà, no? Certamente, no? Un altro aspetto abbiamo visto importante dal punto di vista spirituale, no? Ma forse, ecco, il bambino, diciamo così, ci richiamano a un'altra dimensione, no? Il bambino è tale il rapporto, insomma, no, all'adulto, no? È colui che dipende totalmente, dall'adulto, no? Che si pone davanti all'adulto così, in atteggiamento, no? Ecco, di accoglienza. Non solo, no? Il bambino è colui che ha, potremmo dire, no, davanti a sé, aperte tutte le possibilità, no? Ancora deve compiere le scelte, no? Ecco, della vita. Allora questo bambino è il simbolo, se vogliamo, proprio di questa apertura totale, no? Alla vita. Si pone davanti a Dio con piena disponibilità, lasciandogli ogni possibilità di agire per mezzo di lui. Possiamo accostare allora questo bambino, no, a quei poveri in spirito, di cui abbiamo parlato ieri, no, di cui ci parlano le beatitudini. Se vogliamo, sono, no, gli anavim della tradizione ebraica, cioè coloro che pongono la loro fiducia esclusivamente in Dio, che non contano su se stessi, sulle proprie capacità, sulle proprie forze, ma si rimettono interamente, no, nelle mani di Dio. Perciò, continua Gesù, chiunque diventerà piccolo come questo bambino, ecco, lui sarà grande nel regno dei cieli. Un altro verbo, no, importante, tapeinoo, farsi piccolo, che è legato, no, a quell'espressione con cui Gesù si definisce, definisce lui stesso, no? Al capitolo 11 di Matteo, imparate, no, da me, che sono mite e umile di cuore, piccolo di cuore. È lo stesso termine, legato legato, no, al termine che viene utilizzato nel Magnificat, a proposito di Maria, ecco, perché ha guardato la umiltà, la piccolezza, la tapeinosis della sua serva, no? Ecco, allora abbiamo davanti a noi questi modelli, Gesù ovviamente il primo, no? Ecco, lui che è l'umile, il piccolo di cuore, no? Il servo di tutti, abbiamo Maria, anche lei, no? La serva del Signore, piccola di cuore, questi sono i grandi, no? Coloro che vivono questo stesso atteggiamento. Ecco, il testo continua poi parlando, no, di accoglienza, allora, no? di questi piccoli, no? Chi accoglie anche uno solo di questi bambini nel nome mio accoglie me. Anche qui, no? Interessante, c'è una sorta di identificazione, allora, no? Fra Gesù e questi piccoli, no? Che Gesù appunto ha prescelto. Un tema non nuovo nel Vangelo di Matteo, ancora, no? Al capitolo 10 c'è un'identificazione, ancora, no? Chi accoglie i discepoli, accoglie in realtà Gesù. Che accoglie in realtà colui che ha mandato Gesù, quindi accoglie il Padre, quindi anche qui c'è una identificazione, no, fra il vero discepolo e la persona di Gesù. O pensiamo, no, al discorso escatologico, no? I destinatari, no, delle cure, no, dell'indifferenza degli uomini, questi piccoli a cui avete dato da mangiare, avete dato da bere, no? O non avete dato, in realtà, dice Gesù, no? Se avete fatto o non avete fatto, l'avete fatto a me. Quindi anche qui, no? C'è un'identificazione con questi piccoli. E allora c'è una, potremmo dire, quasi una sacralità dell'accoglienza che va riservata, no? a questi piccoli, all'interno appunto della comunità. In contrapposizione all'accoglienza, però, cosa può succedere, no? Può succedere che questi piccoli vengano scandalizzati. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio che gli fosse appesa ancora una macina da asino, fosse gettato negli abissi del mare. Viene introdotto già qui, no? Ecco, il tema allora dello scandalo, che poi viene sviluppato nella parte seguente del testo. È un tema centrale, per 6 volte viene utilizzata questa parola, scandalo, quindi vuol dire che era un problema centrale nella comunità, no? di Matteo. Ma che cosa vuol dire? Cos'è, no? Scandalo? La parola scandalo, così nella sua etimologia, insomma, no? Significa pietra d'inciampo, quindi è un ostacolo che viene posto sul cammino, nella strada su cui camminiamo, no? Troviamo una pietra che ci fa cadere, che ci ostacola, no? nel cammino. Allora è scandalo tutto ciò che ostacola, intralcia il cammino di fede di questi piccoli di cui si parla. E ancora, no, precisando meglio, no, si parla qui dei piccoli che credono in me. Nel testo greco qui viene utilizzata la preposizione eis, no? Pisteunton eis e me. Anche qui l'uso di questa preposizione, no, suggerisce che appunto questi piccoli sono in cammino verso Gesù. È una fede ancora non matura, una fede forse fragile, certamente è iniziato, no? Un processo di adesione, no? I piccoli sono coloro che hanno intrapreso il cammino della fede, ma che non sono ancora sicuri, non sono ancora saldi in questo cammino. E allora sono più soggetti appunto, no? A subire scandalo dal comportamento altrui. Ma per chi arreca lo scandalo, le parole di Gesù sono molto dure, l'abbiamo sentito, no? Gesù preannuncia con questa immagine la rovina eterna. Quindi immagini che sottolineano la gravità della colpa di chi arreca scandalo. Qui non si entra nel merito di cos'è scandalo in maniera così concreta, insomma, no? Oggi abbiamo tanti esempi, oggi per la scuola di scandali pensiamo ai casi degli abusi, no? Nella Chiesa, eccetera, ma non è solo questo, no? Matteo ci parla di tutto ciò che diventa impedimento, alla crescita nella fede. È una colpa allora grave, no? Queste immagini sottolineano la gravità, no? Della colpa. Una colpa che quindi merita il giudizio. L'immagine del giudizio qui che viene espressa, no, con questa simbologia, anche, no, dell'annegamento, dell'acqua. L'acqua nella mitologia già cananea, ma insomma anche nella mentalità, insomma, semitica, no, è un po', un simbolo del male, le forze comunque della morte, no, che distruggono. Pensiamo ai racconti, no, della creazione, già nel libro della Genesi, il diluvio, eccetera, no? Quindi chi è artefice del male, chi scandalizza, no, uno di questi piccoli, subisce in realtà, che cos'è il giudizio? È la conseguenza del male che tu hai commesso. Questo male che tu hai fatto ti si ritorce contro. Tu diventi vittima di questo stesso male. Ecco, allora c'è questo ammonimento forte comunque, no? Ecco, di Gesù, ecco, a evitare, no? A cercare di evitare gli scandali, no? Anche se Gesù è consapevole, no? Della quasi inevitabilità, no? Dice, è inevitabile, no? Che accadano degli scandali. Anche qui, no? Un occhio molto realista sulla realtà umana. Il cuore dell'uomo, contiene in sé il bene e il male. Pensiamo, no? Abbiamo visto ieri il discorso in parabole, no? La parabola della zizzania, per esempio, no? A volte viene letta, la zizzania, il grano sono i buoni, no? La zizzania sono i cattivi. Gesù non è manicheo, non ci sono buoni da una parte e cattivi dall'altra, no? Nel nostro cuore, c'è sia il grano che la zizzania, c'è la parte buona, c'è quella meno buona, no? Spesso intricate, no? In maniera, difficile, no? Da sciogliere, no? E allora proprio per questo, no? Possiamo scegliere il bene, ma tante volte è il male, dentro di noi che ha il sopravvento, no? E allora è quasi inevitabile, dice Gesù, che avvengano, no? Degli scandali. La serie dei guai, no? Guai al mondo, no? Ecco, per gli scandali. Anche qui, sottolinea ancora una volta, no? La gravità, di questa colpa, no? Allora anche l'espressione certamente iperbolica, no? Se la tua mano ti è occasione di scandalo, taglia, no? Se il tuo piede, taglia, se il tuo occhio, cavalo, no? Ovviamente sono espressioni iperboliche, no? Che Gesù utilizza, no? Ma che ci fanno capire, qual è la responsabilità che una comunità ha nei confronti dei più piccoli, che non solo non vanno scandalizzati, dice Gesù, ma guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli. Quindi non c'è spazio nella comunità, no, per il disprezzo, no, degli altri, di quelli magari che fanno più fatica, no, che sono più indietro. Se si può fare una classifica, non so, nel cammino della fede, no? Anzi, questi sono quelli, a cui Gesù rivolge, attenzione in maniera particolare, no? Andiamo avanti perché il tempo, passa, no? La seconda parte, il secondo tema, abbiamo visto, il recupero di chi sbaglia, no? Versetti 12 fino a 18, no? Questa parte, diciamo, no, contiene la piccola parabola, della pecorella smarrita, cosiddetta, no? E poi, ecco, un'applicazione, meglio, no? Un'illustrazione, del significato, no? Di questa parabola, un'applicazione pratica, meglio, no? Del significato, no? Di questa parabola da parte di Gesù. Parabola la conosciamo tutti, no? Sottolineo solo, anche qui un aspetto, una differenza rispetto al racconto della parabola che troviamo nel Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca, sapete, si trova, no, all'inizio del capitolo 15, il cosiddetto, capitolo della parabola della misericordia, no? La parabola vuole illustrare la misericordia di Dio, no? Che raggiunge i peccatori, no? Tutti, anche l'ultimo, no? Quello che si allontana. L'ottica che c'è qui nel Vangelo di Matteo è leggermente diversa, no? Il discorso, abbiamo visto, è quello della comunità, il discorso degli scandali che possono avvenire nella comunità. E in effetti non si parla tanto della pecora smarrita, ma si parla della pecora, potremmo dire, fuorviata, cioè quella che è stata indotta ad allontanarsi per colpa di altri, quindi che ha perso la strada, diciamo così, no? A seguito del comportamento, della testimonianza negativa degli altri, no? Ecco, questa è la pecora sviata. Certamente anche qui è in azione, no? La misericordia è di Dio, no? Questo Dio che è il pastore, no? Che esce fuori, quindi, no? In cerca della pecora, lasciando le altre, no? Ci dice Gesù: il Padre vostro non vuole che si perda neanche uno, no? Di questi piccoli, no? La visione di Matteo però è un po', se vogliamo, meno ottimista anche, no? Matteo dice: se gli riesce di trovarla, quindi non è detto, no? Che la trovi. Quindi sicuramente la misericordia di Dio è all'opera sempre, no? Ma rimane aperta, no? Questa possibilità appunto che la pecorella, diciamo così, no? Ecco, poi permanga nella strada, diciamo così, no? Sbagliata. Come allora cercare, no? Di recuperare, questa pecorella? Come cercare di recuperare coloro che si sono allontanati dal cammino, diciamo, no? Del discepolato. Ecco, allora Gesù propone, no? Questa prassi, insomma, no? Ecco, in tre momenti, no? Se il tuo fratello, commette una colpa, dice: va, ammoniscilo fra te e lui solo. Quindi il primo passo, no? Cercare di parlare con il fratello, no? Di fargli prendere coscienza del suo errore, no? È un passo che non è sempre così semplice, insomma, no? Ecco, perché andare, no? Ecco, dall'altro, no? E così dirgli, no? Fargli presente che ha sbagliato, ecco, richiede di superare anche, no? Quell'imbarazzo, no? A volte quel rispetto umano, a volte si chiama, no? Che ci frena un po', no? Se questo primo momento, ecco, non è successo, quindi se non ti ascolterà, ecco, prendi con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni, no? Secondo passo, potremmo dire, è semiufficiale, no? Nel senso, non è ancora la comunità che si pronuncia, no? Però, ecco, ci sono alcuni nella comunità, no? Che fungono da testimoni. Se non ascolterà neppure costoro, ecco, allora dillo all'assemblea. Ora, questa prassi, diciamo così, no? In realtà, riprende alcuni versetti, no? Anche alcune procedure, insomma, che si trovano già nell'Antico Testamento, indicazioni, no? Ad esempio, nel libro del Levitico ci dice già, no? Che così, se tuo fratello, insomma, no? Ecco, ha fatto qualcosa di male, vai da lui, faglielo presente. O ancora altri testi ci parlano di questo tentativo, no, di recupero del fratello. Quindi Gesù mette insieme un po', no? Allora, questi diversi momenti. E il finale potrebbe sembrare, a volte viene letto, no, in termini di, ecco, la scomunica, no? Se non ascolterà neppure l'assemblea, dice, sia per te come un pagano e un pubblicano. Ora, in realtà, diciamo così, il testo innanzitutto di Matteo non è un testo giuridico, quindi forse è improprio parlare, no, di scomunica, insomma, no? Certamente è un modo estremo, se vogliamo, no, di mettere l'altro di fronte, no, alle sue responsabilità, no, di fargli prendere coscienza del suo errore. Però credo questa espressione, no, sia per te come un pagano, un pubblicano, forse possiamo leggerla in maniera diversa da quella, no, in cui solito la leggiamo, no? Cioè un pagano, un pubblicano è un escluso, no? Ma non è così per Gesù. Per Gesù i pagani, i pubblicani, no, sono spesso, no, coloro a cui Gesù si rivolge, con cui cerca il dialogo, non ha mai rifiutato un incontro, no, con un pubblicano, un pagano, anzi, talvolta addirittura li addita come modelli, no? Ecco, per cui, diciamo, no, quest'ultimo passo, in realtà forse ci vuol dire che anche se l'assemblea non viene ascoltata, non è finita l'opera, diciamo così, di recupero, no? Occorre ancora continuare, occorre fare tutto quello che è possibile, no? Affinché coloro che così si comportano, no, come pubblicani, come pagani, ecco, possano rientrare, ritornare, no, alla comunità. I versetti 19 e 20 trattano di un altro tema che apparentemente è slegato da questi, no, che sono stati affrontati finora, no, che è il tema della preghiera, anche se ci sono così degli elementi così che possono mostrarci in realtà, no, anche qui la coerenza, no, del discorso, no? Il tema innanzitutto è la preghiera, ma la preghiera comunitaria, torna, no, questo aspetto comunitario. E c'è qui, come altrove, no, una corrispondenza che viene posta da Gesù fra ciò che avviene sulla terra, no, se due di voi si accorderanno sulla terra, e ciò che avviene nei cieli. Il Padre mio che è nei cieli ve lo accorderà. Non l'abbiamo letto, insomma, no, il versetto che conclude la parte precedente, lo stesso, ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, no? Ciò che scioglierete sarà sciolto in cielo, no? C'è questa corrispondenza fra ciò che si fa in terra e ciò che avviene, no, in cielo. E qui si parla allora, ecco, della preghiera comune, si parla di accordarsi per domandare qualcosa, no? Il verbo che viene utilizzato è sinfoneo, da cui viene sinfonia, no? Abbiamo presente l'immagine dell'orchestra, no? I vari strumenti accordati insieme che suonano, no? E danno armonia, no? Ecco, questa è un po' l'immagine, se vogliamo, che sta lì, no? Quindi la comunità, per quanto piccola, qui si parla di due o tre comunque, no? Che si accordano su qualche cosa, che mettono all'unisono il cuore per rivolgersi al Padre, ecco, sicuramente non saranno ascoltati. Ora, come leggere questi versetti, no? Possiamo così riallacciarci un po' a quello che si diceva anche ieri a proposito, no, della preghiera, da una parte, no? Ci sembra che non sempre sia così vero, nel senso, no? A volte preghiamo, facciamo belle anche adunanze, no, di preghiera, ne siamo in tanti, tutti chiediamo la stessa cosa e non siamo ascoltati. Il Signore sembra comunque scegliere altre vie, no? Ma questo perché? Perché la preghiera non è un atto magico, non è un automatismo, eh? Noi chiediamo e Dio ci dà. Forse tante volte non sappiamo neanche che cosa chiediamo, che cosa chiedere, non sappiamo se quello che chiediamo è buono, è opportuno per noi. E forse, appunto, no, a volte no, il Signore ci esaudisce in maniera diversa da quello che noi ci aspetteremo, perché Lui sa che cos'è il bene per noi. Magari non è quello che chiediamo in quel momento, ma è altro. In questo contesto però, possiamo leggere, no, questi versetti collegati a quanto si diceva prima, no? È una grande responsabilità, no, quella di dover decidere, giudicare sulla vita, no? Sul cammino di un fratello. Escluderlo, no? Sì. Per fare questo allora occorre, dice Matteo, occorre porsi in preghiera, l'atteggiamento di preghiera, occorre fare, se vogliamo, discernimento, questo si fa soltanto se animato, no? Dallo spirito di preghiera, perché altrimenti si ritorna a quello che si diceva all'inizio, possono intervenire, no? Quelli che sono i nostri impulsi, le antipatie, no? I giudizi sommari sugli altri, no? Questi non sono criteri in base ai quali possiamo decidere, no? Sulla vita degli altri. L'ultima parte è quella del perdono incondizionato, no? È stato intitolato così, no? Questa volta è Pietro, no? Che si avvicina a Gesù e lo sollecita, no? Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Anche qui c'era una prassi nel giudaismo, no? Che prevedeva il perdono, diciamo, no? Per una stessa offesa ricevuta, eccetera, dovesse essere così concesso fino a 3 volte. Pietro mi sembra di esagerare, fa bene, 7 volte, cioè più di 3, no? 7 è un numero della pienezza, un numero simbolico, quindi no? Quindi sicuramente la proposta di Pietro mostra la sua buona volontà, insomma, no? Ecco, Gesù, la risposta di Gesù però, no? È un invito ad andare al di là, così, del fatto meramente quantitativo, no? 70 volte 7 è un modo semitico per dire sempre. Forse c'è riferimento anche, no? Libro della Genesi, la vendetta, no, di Lamech, eccetera. No? Comunque Gesù ci dice sempre dovete perdonare. E anche qui, no, per illustrare questa sua affermazione, segue, no, questa parabola famosa. No? Il regno dei cieli è simile a un re. In realtà il testo greco dice il regno di cielo è simile a un uomo re. Strano, no? Questo modo di dire, no? Ma questo perché? Perché forse allude, no, al fatto che c'è un re che non è uomo, Quindi dobbiamo leggere, no, dietro questa figura della parabola chi è il vero re, no? Il vero re, chi è il padre, ancora, no? Questo re comunque che fa i conti, no? Con i suoi servi. Il fatto di fare i conti ci dice che siamo in un contesto di giudizio. Incominciati i conti, ecco, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Ora, questa cifra è una cifra spropositata, 10.000 talenti. Ho fatto i conti, diciamo, la paga giornaliera, di un lavoratore, la paga media era di un denaro circa, no? E 10.000 talenti equivalgono a 274.000 anni di lavoro continuato, quindi senza domeniche, senza ferie, non ci sono sindacati qua. Quindi ovviamente è una cifra spropositata, che è impossibile, no, da rifondere. Per cui, ecco, non avendo il denaro, no, da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e saldasse così il debito. Anche qui un'altra incongruenza in realtà, no? Se questo non ha da restituire i soldi, ovviamente i suoi beni, ammonteranno a poco, ma anche vendendo se stesso, i suoi familiari, come schiavo. Il costo, diciamo, sì, di uno schiavo in quel tempo era dai 500, 2000 denari al massimo, e quindi sicuramente non avrebbe potuto rifondere anche qui il debito, no? Al di là ora dei dettagli, dei numerici, cosa vuol dire? Ovviamente è un debito che non si può saldare, no? E questo serve poi per fare da contrasto con l'altro servo, no? Invece che va da lui. Quel servo, ecco, si getta a terra e lo supplica, no? Signore, abbi pazienza, ti restituirò ogni cosa. In realtà sa che non sarà possibile questo, no? Però è sorprendente, no? Allora, la reazione, no? Del re, impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Quindi si sottolinea questo sentimento, del re, no? Che è la compassione. Il termine che viene utilizzato nel greco, è un termine legato, diciamo così, alle viscere, questo già in ebraico, qui, no? Le viscere materne, che sono il luogo, diciamo così, no? In cui sentiamo, no? Ecco, il movimento, no? Ecco, quando un sentimento è forte, no? Sentiamo, qualcuno dice le farfalle nello stomaco, va bene, no? Sentiamo, no? Il muoversi le nostre visce, no? Ma non solo, no? Questo ci dice che la compassione, no? È il sentimento, diciamo così, che sta alla base della vita, no? Che genera la vita, proprio perché il ventre, il grembo, no? È il luogo in cui la madre, genera, no? E porta appunto, no? Il bambino. Allora questo sentimento della compassione è ciò che restituisce, la vita anche, no? A questo servo. Lo lasciò andare, gli condona il debito. Però che cosa succede? No? Appena uscito, ecco, trova un altro servo, no? Come lui, che gli doveva 100 denari, quindi una cifra, tutto sommato, ragionevole, insomma, no? Che avrebbe potuto, magari con calma, però, restituire. No? Ecco, la differenza, no? Ecco, dell'atteggiamento di questo servo con il padrone, con il re. No? Afferratolo, lo soffocava e diceva: paga quello che deve. Quindi gli intima di pagare quasi con violenza, no? Il suo compagno fa come ha fatto lui prima, no? Si getta a terra, lo supplica, ti prego, abbi pazienza e ti rifonderò il debito, no? Ma egli, ecco, non volle esaudirlo, lo fece gettare in carcere finché non avesse pagato, tutto il debito. Quindi vediamo questo contrasto, nel comportamento. Benevolo prima, no? Magnanimo, del re, e invece comportamento meschino, egoista, no? Ecco, in questo servo, no? Comportamento che però, ecco, non resta inosservato, no? Che sono i suoi compagni, gli altri che vanno a riferire al padrone quello che è successo, no? Il padrone lo convoca, un altro indizio, no? Che ci dice che siamo davanti a al giudizio, insomma, no? Allora il padrone lo fa chiamare e gli dice: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Quindi il servo viene definito malvagio. Cos'è la malvagità? L'incapacità di condonare, l'incapacità di perdonare. Non dovevi forse anche tu avere compassione del tuo compagno, così come io ho avuto compassione di te? Questo del perdono, viene qui visto come un dovere, eh? Non dovevi avere compassione. E il modello di questa compassione è il re, il padre, se vogliamo, no? Come io ho avuto compassione di te. È sdegnato, va bene, lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto, no? Allora questa parabola, insegna appunto, no? La necessità, tra virgolette, no? Del perdono, all'interno delle nostre comunità, delle nostre relazioni. Non c'è nessuno che non sia in qualche misura debitore, nei confronti di Dio. Chi dice, non ho peccato, è un mentitore. Non c'è nessuno di noi, no? Che non si può dire debitore nei confronti di Dio. Eppure, quante volte, no? Nelle nostre comunità ci sentiamo noi in diritto, no? Di giudicare gli altri, no? Di condannare, di sparare sentenze, no? Di negare, non dico il perdono, no? Ma tante volte anche un po' di comprensione, no? Agli altri. Ecco, allora quanto siamo lontani, no? Da questa immagine, che Gesù invece ci presenta, no? Quanto siamo lontani da quegli insegnamenti di Gesù che ci invita a amare e fare del bene anche a quelli che ci odiano, a benedire e pregare quelli che parlano male di noi, a porgere l'altra guancia, a intessere quindi relazioni, no? All'interno delle nostre comunità, all'insegna della gratuità, no? Della generosità. A non misurare quello che fanno gli altri, sul nostro modello, no? Ristretto a volte di ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. A non fare calcoli, nel nostro agire, sempre, aspettandoci il contraccambio per quello che noi facciamo. Allora il punto di raffronto, della nostra vita è la compassione del re, cioè la compassione, la misericordia del padre, no? Come io ho avuto compassione, di lui. Adesso mi fermo, perché il tempo è passato, no? Credo che questa realtà del perdono, no? È difficile certamente da vivere, no? Ma è una realtà liberante, che ci dà una grande libertà. E il perdono, io credo, libera innanzitutto colui che ha compiuto, il male, no? Perché non lo rinchiude appunto, no? Nella sua colpa, non lo rinchiude nel male che ha fatto, no? Gli concede la possibilità di riscatto, di ripartire, gli offre, abbiamo visto, vita nuova, lo rigenera, queste viscere, no? Di compassione alla vita. E il perdono libera anche chi ha subito però, no? Il male, perché non lo ripiega, sul rancore, sul risentimento, no? Sull'istinto, no? Di vendicarsi magari, no? Quindi se riuscissimo, no? A vivere, in pienezza veramente, no? Questa parola di Gesù, credo, no? Anche le nostre comunità vivremo sicuramente, no? In maniera più più libera, più bella, insomma, no? Rispondente comunque, no? Alle parole del Vangelo. Se mi permettete un altro minuto, ho iniziato leggendo Bonheffer e concludo anche, no? Leggendo un altro passo di Bonheffer, che parla delle lamentele, no? Abbiamo visto, le comunità nostre non sono comunità ideali, ci sono tanti difetti che noi abbiamo, tante tensioni a volte, noi potremmo essere portati a scoraggiarci, no? A lamentarci un po', no? di quello che vediamo. Qui parla del pastore, bene, della comunità, ma dice prima, no? Anche dei fedeli, no? Coloro che sono impegnati nella comunità. No? Cioè, un pastore non deve lamentarsi della sua comunità, tantomeno davanti agli uomini, ma neppure davanti a Dio. Essa non gli è affidata perché se ne faccia accusatore davanti a Dio e agli uomini. Chi perde la fiducia nella comunità cristiana in cui si trova e si lamenta di essa, prima di tutto esamini se stesso e si chieda se Dio non voglia semplicemente distruggere il suo ideale. Se è così, ringrazi Dio di averlo posto in questa situazione di disagio. Se invece le cose stanno diversamente, si guardi comunque dal farsi accusatore della comunità di Dio. Accusi piuttosto se stesso per la propria incredulità. Chieda a Dio di fargli conoscere la propria mancanza e il proprio peccato specifico. Preghi di non rendersi colpevole nei confronti dei fratelli. Nella conoscenza della propria colpa, interceda per i fratelli. Faccia ciò che gli è stato assegnato e ringrazi Dio. Impariamo allora, no? Ecco, a ringraziare Dio per le nostre comunità, no? Che con tutti i limiti, le ombre che a volte ci sono, hanno in sé però, no? Ecco, questo il germe almeno, no? Ecco, di questa luce, che viene, no, dalla presenza del Cristo, no? Lui che è il fondamento della Chiesa, delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, dei nostri gruppi, finché siamo consapevoli, no, che Lui è il fondamento, no, la roccia su cui costruiamo. Ecco, allora anche così le piccole o grandi, no, difficoltà che le nostre comunità vivono, ecco, possono essere così affrontate ringraziando Dio per questo dono che ci ha fatto, no, della comunione. Grazie.